I santi canonizzati del giorno. Santa Elisabetta Anna Bailey Seton. Questo primo fiore degli Stati Uniti d'America sbocciò a New York il 28 agosto 1774 da genitori episcopaliani. Elisabetta rimase presto orfana di madre, morta nel dare alla luce la sua terzogenita, 1777. Suo padre passò a seconde nozze ed ebbe altri 7 figli. In principio l'orfana nutrì verso la matrigna un po' di avversione, ma in seguito se ne pentì. A 6 anni apprese il salmo «Il Signore è il mio pastore» e per tutta la vita lo preferì a tutti gli altri. Con gli anni, nel cuore della Seton, aumentò l'attrattiva per la Bibbia e la preghiera e sentì tanto pungente il desiderio di diventare migliore che si abituò a fare con sincerità davanti a Dio l'esame di coscienza. L'ardore spirituale non le impedì però di indulgere alquanto alle vanità femminili. Nel passaggio dalla fanciullezza all'adolescenza ebbe anche lei i suoi momenti di sgarbata inquietudine e all'età di 18 anni nutrì vaghi pensieri di suicidio. Tuttavia giunse contemporaneamente a sognare delle case in cui raccogliere bambini o altre persone per insegnare loro a pregare e ad essere buoni. Nel 1794 Elisabetta s'unì in matrimonio con l'episcopaliano Guglielmo Magin Seton, commerciante e banchiere, il quale aveva rapporti d'affari con i fratelli Filippo e Antonio Filicchi, essi pure commercianti e banchieri residenti a Livorno. Nei 9 anni di vita matrimoniale ella ebbe 5 figli. Fin dalla loro nascita li offerse ripetutamente a Dio perché, scrisse nel suo diario, «il timore della loro perdita eterna era la preoccupazione mia prevalente, tra tutte le pene e le gioie di una madre». L'attaccamento alla sua religione la spingeva ad elevare a Dio l'anima anche dei parenti e degli amici. Alla cognata Cecilia scrisse nel 1802 «Il principale studio sia la conoscenza di Dio, perché non esiste nulla di più grande di Lui e perché è l'unica scienza che possa riempire il cuore di una pace e di una gioia che nulla potrebbe turbare». Con la cognata Rebecca visitava assiduamente le chiese episcopaliane e prendeva parte alla cena domenicale. Non contenta dei segni esterni di religione, dimostrò quanto fosse viva la sua fede, visitando i poveri e aiutandoli in tutte le loro necessità. La lettura delle opere di Gian Giacomo Rousseau e di Voltaire, alla quale si era data con avidità, non le arrecò danno. Anzi, prese la risoluzione di ricordarsi di più delle proprie debolezze, di custodire la lingua, di rinnegarsi e di esercitare verso di sé la severità, anziché verso gli altri. I primi 7 anni di vita matrimoniale il signor Seton li trascorse nella pace e nella prosperità. Poi Dio permise che fosse rudemente colpito, prima dal dissesto economico e poi dalla tubercolosi, in quel tempo ancora incurabile. Il medico, conforme alle usanze, consigliò all'infermo un lungo viaggio in mare. Guglielmo accolse la proposta, ben sapendo di trovare a Livorno, in casa dei fratelli Filicchi, cordiale ospitalità. Elisabetta non sentiva alcuna attrattiva per quel viaggio, eppure confidò ad un'amica. «Noi ci appoggiamo su Dio, nostra unica forza». L'anima mia è piena di riconoscenza per Lui, perché, avendo tanti motivi di rinunziare alle nostre speranze di quaggiù, non avremo troppi sforzi da fare per cercare lassù il nostro riposo. Quando giunsero a Livorno 1803, i coniugi Seton furono messi in quarantena nel lazzaretto di San Jacopo, perché ritenuti infetti di febbre gialla. In quei giorni di isolamento essi trovarono conforto solo nella recita dell'ufficio, nella lettura della Bibbia, dell'imitazione di Cristo e nella frequente orazione. Mentre Guglielmo, divorato dalla febbre, lentamente declinava, la sua sposa scriveva: Non soltanto sono risoluta a portare la mia croce, ma l'ho baciata. Considero il mio stato presente come un tesoro. Se il mio corpo è in carcere, l'anima mia è in libertà. Ogni momento che non spendo nell'ufficio di infermiera o nella lettura dei miei cari libri è per me una perdita. Al termine della quarantena, Guglielmo fu trasportato a Pisa, ma in breve morì. Il coraggio e la forza d'animo dimostrato allora dalla vedova fecero esclamare a quanti la conobbero: «Se non fosse un'eretica, sarebbe una santa». I Filicchi l'ospitarono con la figlia maggiore a Livorno, le parlarono sovente della religione cattolica e la condussero a visitare le chiese, specialmente il santuario di Montenero e l'Annunziata di Firenze. Al vedere la gente inginocchiarsi con devozione attorno all'altare, la Seton provava un ineffabile rapimento e versava lacrime copiose. A contatto dei Filicchi, che vivevano un cristianesimo integrale e beneficavano con larghezza orfani, malati e prigionieri, cominciò ad amare quella religione che rendeva a coloro che lo ospitavano così grandi al suo sguardo. Filippo compose per lei persino un piccolo trattato teologico e le procurò ottimi libri apologetici. Da parte sua la Seton ripeteva al Signore col poeta Pope: «Se sono nel diritto cammino, accordami la grazia perché in esso perseveri. Se poi non vi sono, oh, insegna tu alla mia anima a trovare la via migliore». La santa si sentiva attratta specialmente dalla presenza di Cristo nell'Eucaristia e dalla possibilità di riceverlo ogni giorno nella comunione. Quando apprese a fare il segno di croce, dai protestanti ritenuto una superstizione, rimase come annichilita sotto l'impressione di rispetto che le cagionò e le fece sbocciare nel cuore il desiderio di unirsi a colui che morì su quel legno. Grande piacere le procurò pure il sapere che tutte le nostre azioni e tutte le nostre sofferenze possono servire di espiazione se offerte in sconto dei nostri peccati. Quando dopo 6 mesi di lontananza ritornò a New York in compagnia di Antonio Filicchi, Elisabetta era già cattolica in cuore. Appena manifestò ai più intimi l'intenzione che aveva di farsi cattolica, andò incontro a terribili pene. Tutti, dagli antichi conoscenti ai familiari, la biasimarono. La santa trovò un po' di conforto nella lettura dei libri che i Filicchi le avevano dato e soprattutto nella preghiera che faceva sempre e ovunque. Non potendo giungere con certezza a conoscere quale fosse la vera religione, stendeva le braccia al Signore gridando: «Mi stringerò a te fino alla morte, spererò in te fino all'ultimo respiro». Con l'aiuto dei Filicchi in continui viaggi per i loro commerci, la Seton poté esporre i propri dubbi a vari sacerdoti e al primo vescovo degli Stati Uniti, Giovanni Carroll, residente a Baltimora. I parenti moltiplicarono i loro sforzi per trattenerla dalla rinunciare alla chiesa episcopaliana, ma ella, sostenuta dal sulpiziano Giovanni de Chevere, parroco della missione di Boston, il 14 marzo 1805 fece solenne abiura alla presenza del parroco di San Pietro in New York, Matteo O'Brien, e del Filicchi, garante delle sue promesse. Confessò la beata: «Tornai a casa col cuore sollevato e la testa calma, per la prima volta dopo lunghi mesi, scongiurando il Signore che ricoverasse il mio cuore nel più profondo del suo costato aperto». Quando si accostò al banchetto eucaristico, scrisse a Livorno alla moglie del Filicchi: «Finalmente Dio è mio e io sono sua. Le cose della terra vadano pure come vogliono, io l'ho ricevuto». Quando fu entrato in me, il primo pensiero fu: «Sorga il mio Dio e tutti i nemici di lui siano sconfitti, giacché mi sembrava che il mio re fosse venuto a prendere possesso del trono». antichi ministri episcopaliani ruppero ogni relazione con lei perché si era fatta cattolica e i suoi parenti la considerarono la peste della società, un'ipocrita, una bigotta. Ma tutto questo, scrisse Elisabetta ad un'amica, non era che musica per un'anima il cui unico desiderio era di rassomigliare a colui che fu disprezzato e rigettato dagli uomini. Per sfamare i suoi figli senza gravare sui benefattori, quali il Filicchi, mise a profitto la sua istruzione aprendo una scuola nei sobborghi della città. Benché nessuno dei parenti si prendesse cura di lei, caduta in miseria, non perse la sua incrollabile fiducia nel Signore. L'Eucaristia continuava ad essere il suo sostegno. 6 mesi dopo la conversione rinnovò l'offerta a Dio di tutto, pregandolo: «Credendo di vedere il mio cuore pieno di corruzione nelle tue mani, ti scongiuro con tutte le mie forze di tagliare, togliere, allontanare da esso, per quanto dolorose possano essere le ferite, tutto quello che si oppone al tuo amore. Cosa sono le sofferenze, i dispiaceri, la povertà, il biasimo? O mio bene amato, questi furono un tempo i tuoi ospiti, i tuoi amici prediletti. Potrei respingerli come dei nemici e fuggirli quando tu me li mandi per condurmi al tuo regno». Nell'autunno del 1806 la provvidenza dispose che la santa si incontrasse nella casa parrocchiale di San Pietro con il preside del collegio di Santa Maria in Baltimora. Costui, avendo saputo che Elisabetta desiderava entrare in un convento del Canada per dedicarsi all'istruzione della gioventù, le propose di aiutarlo ad aprire a Baltimora, con il permesso di Monsignor Carroll, un pensionato scuola per le fanciulle. La santa vi si trasferì con le sue 3 figlie, dopo aver collocato a spese del Filicchi i suoi 2 figli nel collegio diretto dal Sulpiziano, presidente del collegio di Santa Maria in Baltimora. La santa cominciò subito a vivere come una religiosa, rinunciando al buon alloggio che un ricco amico di famiglia le aveva offerto. Per l'attuazione della bramata vita religiosa si teneva pronta ai cenni della provvidenza. Una cosa avrebbe voluto fare subito: dedicarsi all'istruzione anche delle fanciulle povere e delle nere. Il Signore, che voleva da lei quest'opera, ispirò al chierico Samuele Sutherland Copper, molto ricco, di mettere a disposizione dei sulpiziani $8,000 per l'erezione di una filanda con 2 edifici distinti, uno per le fanciulle ricche e l'altro per quelle povere, per le persone da impiegarsi nelle varie manifatture e per gli infermi. Ebbero così inizio in America le scuole libere cattoliche e quelle gratuite, sotto la guida delle Suore della Carità di San Giuseppe, erette canonicamente da Monsignor Carroll e di cui Madre Elisabetta fu nominata superiora. Esse costituirono la prima congregazione religiosa degli Stati Uniti d'America, che diede in seguito origine a diverse famiglie religiose autonome. Le scuole in questa vallata di Emmitsburg, a circa 80 chilometri da Baltimora, furono organizzate dalla santa con somma cura. In principio, sotto la direzione dei sulpiziani, ella insegnò nella classe più numerosa. In seguito, crescendo la comunità, ricoprì l'ufficio di ispettrice. Nella casa di San Giuseppe tutti pendevano dalle sue labbra. Ma nonostante la fedeltà alla grazia, l'esercizio di tutte le virtù, la perfetta osservanza delle regole ispirate a quelle delle figlie della carità di San Vincenzo de Paoli, l'anima della santa fu immersa nella più spaventosa aridità e in una ripugnanza quasi invincibile per la direzione dei suoi superiori. In questa maniera si purificava dai moti contrari alla carità, all'ubbidienza e all'umiltà. Nel 1818, quando le suore rielessero per la 3ª volta Madre Elisabetta superiora generale, ella fece notare che quella sarebbe stata l'elezione della morte. Le sue parole corrisposero purtroppo alla verità. Da tempo il suo organismo era minato dalla tubercolosi. A cagione dello stesso male, oltre il marito, le erano morte due cognate e la stessa figlia maggiore, che spontaneamente le aveva chiesto di entrare in convento. Senza piangere ne seguì il feretro fino alla sepoltura. Sembrava impietrita nel suo dolore. Una sola lacrima fu scorta dalle sue guance mentre ritornava dal camposanto e, sollevando gli occhi al cielo, esclamava lentamente: «Padre, sia fatta la tua volontà». Le era del resto abituale l'espressione «Dio è tutto» e l'invocazione quotidiana «Che l'altissima, la santissima, l'amabilissima volontà di Dio sia fatta, sia esaltata in tutto per sempre». Nello stesso anno perdette la sua ultima figliuola, Rebecca, dodicenne, feritasi scivolando sul ghiaccio e stroncata da un ascesso formatosi alla gamba. Per 9 settimane, notte e giorno, la tenne tra le sue braccia, sovente prendendo il nutrimento con una mano dietro il suo guanciale. Nonostante lo strazio del cuore, ella era contenta di soffrire per amore di Dio con lei. Dopo averla adagiata sul letticciolo, ove non aveva potuto posarsi neppure per morire, esclamò sollevando le braccia al cielo: «Signore, la mia diletta è presso di te. Essa non correrà più pericolo di offenderti. Io te la dono con tutto il cuore». Il pensiero di andare a rivedere presto le sue due figlie la sosteneva nel logorio lento dell'organismo. Diceva: «Io faccio quel che posso per tenermi nello stretto sentiero che mi conduce a Dio solo. La mia premura quotidiana di dimorare dolcemente e piacevolmente alla sua presenza, mentre mi sforzo di fare tutto secondo la sua volontà e di lodarlo e amarlo, sia in mezzo all'oscurità sia nella luce, ecco tutta la mia occupazione. Il maligno viene di quando in quando ad offrirmi battaglia, ma nostro Signore è là, dietro il muro, ed egli tiene il nemico a distanza». Madre Elisabetta morì il 4 gennaio 1821, dopo aver raccomandato alle suore che lasciava la carità, l'osservanza della regola e l'attaccamento alla Chiesa. Fu beatificata da Giovanni XXIII il 17 marzo 1963 e canonizzata da Paolo VI il 14 settembre 1975. Il suo corpo è venerato nella chiesa di San Giuseppe di Emmitsburg, Maryland, dal 1849 incorporata all'Istituto delle Figlie di Carità di San Vincenzo de Paoli. Insegnamento. È questa la prima e più importante preoccupazione di una santa mamma: compiere sempre in tutto la santa volontà di Dio, nella gioia e soprattutto nel dolore. Il suo più grande timore deve essere la perdita eterna dei suoi figli. Chiediamo a Santa Elisabetta di intercedere dal cielo per tutte le mamme, perché vivano cristianamente la loro vocazione. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno, Santa Elisabetta Anna Bailey Seton.